Quali saranno i punti su cui andrete ad insistere all'interno di questo congresso e dentro quale quadro economico, politico e sociale si va a collocare?
Ma guarda, noi presentiamo un documento alternativo a tutto, diciamo, all'altro, ed è bene sottolineare, questa è una cosa onestamente che mi dispiace, che il documento della Camusso è anche il documento di Landini, quindi c'è una specie di larga intesa in CGIL, di governo delle larghe intese in CGIL, a cui noi ci opponiamo. Noi partiamo da un giudizio molto negativo su tutto l'operato della CGIL in questi ultimi anni, e che anche con un giudizio più di fondo sulla crisi del modello sindacale della concertazione. E noi diciamo che il sindacato non conta più niente davvero in Italia e fa solo finta di contare, intanto i padroni e la crisi fanno quello che vogliono. Quindi noi chiediamo una svolta radicale. Chiediamo un cambiamento di comportamenti e di piattaforme. Sul piano dei comportamenti mi pare chiaro, noi diciamo non si può più andare avanti con questa unità con Bonanni e Angeletti che non porta da nessuna parte, porta all'influenza del sindacato. La CGIL deve ritrovare le sue origini, che sono quelle di partecipazione, di indipendenza, di lotta. Sul piano dei contenuti, beh, noi diciamo anche delle cose molto nette, cioè diciamo che bisogna rimettere in discussione le controriforme delle pensioni, ci vuole un piano per il lavoro fondato sul reddito e sulla riduzione dell'orario di lavoro, chiediamo un salario minimo garantito, orario, facciamo una richiesta che oggi in Italia non fa nessuno, cioè un salario minimo orario garantito per legge di 10 ore, nessuno può essere pagato meno di questo, scusate, di 10 euro, non di 10 ore. Di 10 euro nessuno può prendere, poi siamo anche ovviamente, se ce ne danno 8 discutiamo, 8, però vogliamo affermare il principio che oggi ci sono un sacco di persone che lavorano per 5, 6 e non parlo di lavoro nero, parlo di lavoro regolare, i lavoratori delle cooperative, i lavoratori di subappalti. Certi forme di lavoro part time chiamata sono lavori che si lavora per 3, 4, 5 euro all'ora. Noi diciamo che nessuna ora di lavoro può costare meno di 10 ore. E poi chiediamo la revisione appunto delle pensioni, la riduzione dell'orario, chiediamo una messa in discussione delle, ovviamente, di tutte le spese militari, le spese finanziarie, eccetera, chiediamo di mettere in discussione gli accordi con l'Europa, fiscal compact, tutto il resto, e naturalmente, visto che mi chiamate da Torino, chiediamo che la CGIL si schieri totalmente con i movimenti no-TAV, con il generale, con i movimenti sociali e civili. Quindi la nostra è una battaglia, diciamo, di alternativa radicale. Noi pensiamo che in questo momento la CGIL sia in una deriva che sta portando il sindacato confederale o alla complicità o alla marginalità. Pensiamo che di fronte a questo bisogna andare a una rottura, e naturalmente questa rottura deve essere anche col palazzo della politica. La nostra idea di un sindacato che è totalmente estraneo sia al centrodestra ovviamente, ma anche al modello del centrosinistra, queste primarie, al PD e tutte queste cose. Noi pensiamo che il sindacato debba riconquistare una sua totale indipendenza di classe.
Giorgio, ti
ripeto,
faccio,
presentiamo questi punti e faremo una battaglia. Voglio solo sottolineare che noi abbiamo ricevuto il sostegno, cioè anzi c'è stato un appello autonomo di circa 500 delegati dei luoghi di lavoro che hanno chiesto documento alternativo. A dire la verità, tra i funzionari e tra gli apparati siamo pochissimi, siamo quattro gatti. Diciamo che non voglio essere malizioso, anche se potrei esserlo senza esagerare troppo, la stragrande maggioranza degli apparati, dei funzionari, anche quelli con tutte le storie di sinistra, hanno scelto di stare con Susanna Camusso. Quindi la nostra è una battaglia, come si dice, da un po' da Don Chisciotte, ma non ci dispiace farla, perché poi La CGIL è comunque un sindacato che ha 6 milioni di iscritti e io non sono affatto convinto che questi milioni di iscritti siano contenti di come sta andando il loro sindacato oggi.
Giorgio, ti voglio riportare a alcune delle tue affermazioni iniziali. Tu dicevi il sindacato in Italia non conta più niente. Noi siamo parzialmente d'accordo, però vorremmo che precisassi qualcosa, perché così a un osservatore esterno che vede un Epifani a capo del PD piuttosto che un Moretti a capo di Trenitalia, piuttosto che fondazioni dei sindacati inondate di soldi pubblici, questa, diciamo, affermazione può suonare stridente, no?
No, ma è chiaro, ma io, noi su questo siamo chiari, non conta più niente per i lavoratori, cioè nel senso che i lavoratori stanno sempre peggio e i grandi sindacati, io voglio anche sottolineare che noi nel nostro documento proponiamo l'unità di tutto il sindacalismo conflittuale, quindi anche con i sindacati che hanno fatto di base, che hanno fatto la manifestazione del 18 e poi dicevo prima con i movimenti sociali a partire dai notav. Però quello che volevo dire è che sì, avete ragione, certo, cioè il sindacato conta nel palazzo e non conta niente nei luoghi di lavoro, questa certo. È la verità, cioè nei luoghi di lavoro il padrone fa quello che vuole, tranne dove ci sono nuclei, aree, zone di resistenza, il precariato dilaga, lo sfruttamento dilaga e il sindacato vive come istituzione burocratica, questa la funzione sociale positiva del sindacato sta venendo a mancare. E questo noi facciamo nel nostro documento, voglio essere anche qui preciso, facciamo delle proposte di radicale moralizzazione della vita sindacale. Cioè noi diciamo ad esempio, rispetto alle cose che tu prima hai citato, primo, che il sindacato deve vivere solo con i soldi degli iscritti, quindi noi proponiamo di abolire gli enti bilaterali, tutte le forme di finanziamento sotterraneo che ci sono oggi, fondi pensionistici eccetera, tutte quelle forme di finanziamento che permettono al sindacato di diventare appunto una grande istituzione burocratica senza avere una vera rappresentanza dei lavoratori. E in secondo luogo noi proponiamo anche delle regole di moralizzazione sulle cose che prima hai sottolineato, cioè noi diciamo che un dirigente sindacale importante, un segretario generale ad esempio o un segretario nazionale, cioè le figure più importanti del sindacato ai vari livelli anche nei territori, devono impegnarsi quando sono elette a quello che si chiama un periodo, come si dice, di pausa nel caso in cui diciamo cambiano incarico. Per essere chiari, per noi bisogna che nessuno può passare direttamente da segretario generale a candidato alle elezioni, pensiamo che debba aspettare almeno un anno, e nessuno può passare da segretario di una categoria a fare il dirigente aziendale, pensiamo che deve passare almeno diciamo 5 anni. Per cui se torna in azienda poi se lo guadagna per strade sue, non che usa la carica sindacale per diventare dirigente aziendale. Ecco, queste sono questioni di moralizzazione che noi metteremo al centro della nostra battaglia, perché pensiamo che sia necessario oggi fare una battaglia per la moralizzazione del sindacato. Non abbiamo paura su questo di essere accusati di, come si dice, di essere antisindacali, perché pensiamo che è antisindacale questo modello che fa credere, che fa vedere sempre più i lavoratori il sindacato come parte della casta.
Senti Giorgio, in chiusura due battute su una vicenda che potremmo dire contiene in sé una serie di mali, diciamo, della politica, dell'imprenditoria, ma anche un po' del sindacato nei suoi aspetti negativi che ricordavi prima, che è quella dell'Ilva. Ti chiederei due battute su questa vicenda, soprattutto sulle cose ultime che sono uscite relativamente alla telefonata di Vendola e diciamo il ruolo della FIOM che vi ha svolto lì negli ultimi anni.
Ah, guarda, io posso dire due cose. Una, peraltro le ho già dette, quindi vi rimando anche qualche mia intervista che sta girando per la rete. La prima, che è più dettagliata. Prima, io penso che Vendola si debba dimettere, perché quella telefonata è agghiacciante, non c'è nulla che la giustifichi. E se poi le giustificazioni peraltro sono peggio del, come si dice, del fatto, perché uno dice facevo le risatine perché volevo accattivarmi l'azienda perché non chiudesse. Io non credo che si salvano le aziende con le risatine, con, tra l'altro con, neanche col padrone, ma con il faccendiere dei padroni, perché non bisogna dimenticare che questo Archinà è quello che è in galera attualmente per gli arresti domiciliari, per avere dato mazzette in giro a funzionari pubblici, periti pubblici, perché non facessero il loro dovere sull'inquinamento. Quindi c'era un sistema di corruzione. Ho anche detto, voglio dire, ho anche polemizzato pubblicamente con Landini, perché la sua ricostruzione, siccome in qualche anno l'ho seguita anch'io all'isola quando ero in Fiume, non mi convince per niente, perché sicuramente c'è una grandissima revisione di comportamenti del sindacato da fare, però alcuni dei dirigenti che lui dichiara di aver allontanato sono quelli, parlo di fabbrica, sono coloro che hanno lottato e lottano tuttora contro l'Ilva. Io in particolare ho detto pubblicamente che secondo me Landini e la Fion si devono scusare con tre persone che si chiamano Rizzo, Battista e Ranieri, che sono stati in vari modi allontanati dalla Fion e che hanno sempre combattuto, sono stati licenziati, puniti, trasferiti, perché hanno sempre combattuto contro l'Ilva. Oggi uno di loro è a capo dell'USB di fabbrica, gli altri due sono a capo dei cittadini liberi e responsabili, sono dentro il movimento dei cittadini liberi e responsabili, e quindi sono totalmente e contrastano, sono quelli che hanno organizzato ad esempio il controsciopero quando la stragrande maggioranza dei lavoratori manovrati dall'azienda scioperava contro la magistratura, hanno sostenuto la magistratura, hanno fatto le denunce. Quindi quello che io contesto anche duramente a Landini è il fatto che lui metta su tutto un'erba un fascio, e questo non mi piace per niente. Lì ci sono stati delegati onesti che hanno lottato contro l'Ilva e che sono stati allontanati ingiustamente dalla FIOM. Quindi prima la FIOM si scusa con questi delegati, poi si è chiaro che si è cambiato strada, dopodiché tutto il sindacato deve fare una profonda autocritica su questa vicenda.